Allora, comincio io con l'epurazione. Questa immagine ve l'avevo già fatta vedere la volta precedente, se c'eravate. Ricomincio da qui perché è un'immagine emblematica. Siamo nello sciopero ferroviario del gennaio 1920. Uno sciopero per le 8 ore di lavoro e per altre rivendicazioni che arrivava in pieno biennio rosso. Il 19-20, alla fine della prima guerra mondiale, è stato chiamato biennio rosso perché c'era una serie di agitazioni politiche e sindacali con da una parte la speranza, dall'altra parte la paura che l'Italia finisse come la Russia, con la rivoluzione russa, no? Quindi che arrivasse il comunismo anche in Italia. I ferrovieri erano naturalmente l'avanguardia del movimento operaio. Quando bloccavano loro i treni, si bloccava il paese, anche perché le automobili e i camion ancora praticamente non c'erano, nel senso che erano pochissimi. Per cui questo sciopero del gennaio 1920 fu di grande rilievo e anche di grande impatto sull'opinione pubblica. Poi arriva Mussolini, naturalmente, e vediamo un po' che cosa fa. Ma guardiamo intanto al 1920. Biennio rosso, una serie di agitazioni e insieme alle agitazioni cresceva il deficit dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Al giugno del 1921 i ferrovieri raggiungono una cifra record, cioè quella in assoluto più alta del numero di ferrovie, 235.000, vedete? Perché 235.000? Perché quando si ottiene con lo sciopero del gennaio del 20 l'applicazione delle 8 ore di lavoro almeno in alcuni settori, perché in altri non ce la fanno ad applicarne, è un po' troppo complicato, cresce il numero di ferrovie, diminuendo le ore di lavoro naturalmente c'è bisogno di una maggiore manodopera. Naturalmente poi c'era una situazione di caos, non avevano licenziato gli appentizi, che era il personale a tempo determinato, come si direbbe oggi, assunti durante la guerra. Quindi c'è una crescita forte del numero di ferrovieri e un disavanzo dell'azienda che diventa a un certo punto preoccupante. Poi arriva Mussolini, c'è la marcia su Roma nell'ottobre del 1922, arriva Mussolini al governo. Come forse saprete, in realtà Mussolini non aveva la maggioranza in Parlamento, naturalmente c'erano soltanto 35 deputati fascisti, il Senato non cedeva ai fascisti perché era di nomina regia, non si leggeva. La Camera invece aveva l'elezione e ne aveva soltanto 35, però il re ha paura della guerra civile, ha paura della Russia e dell'esperienza dello zar di tutte le Russie, al quale aveva tagliato la testa lui e la famiglia, quindi il re impaurito affida a Mussolini è il compito di guidare il governo. E Mussolini nell'arco di poco tempo comincia a operare. Nel dicembre del 22 fa una serie di leggi delega. Le leggi delega sono quelle che il Parlamento vota dando al governo il compito di creare dei provvedimenti avendo forza di legge, perché in realtà è il Parlamento che fa le leggi, no? Quando il governo fa un decreto legge, poi il Parlamento lo deve convertire, come sta vedendo ora col governo Monti. Entro 60 giorni va a convertire la legge in Parlamento. Per evitare questo si faceva una legge delega, in questo caso fu una legge di 3 articoli soltanto, che dava pieno mandato al governo per riformare la pubblica amministrazione. Naturalmente la pubblica amministrazione era all'epoca molto meno complessa di oggi, il maggior numero di dipendenti pubblici erano ferrovieri, quindi sono loro in realtà che pesano sulle casse dello Stato. Mussolini scioglie anche il consiglio di amministrazione dell'azienda, nomina un commissario straordinario, si chiamava Edoardo Torre, e c'è un'operazione di risanamento traumatica. Dai 226.000 ferrovieri del giugno 1922, nel 24, sempre a giugno perché finiva l'anno finanziario con il mese di giugno, rimanevano soltanto 174.000 ferrovieri. Gli altri erano stati esonerati, qualcuno era andato in pensione, in prepensionamento, gli altri erano stati esonerati in larga misura per lo scarso rendimento. La motivazione dell'esono, cioè lo scarso rendimento, il che significava che non erano, diciamo, stati dirigenti al lavoro, ma molto spesso lo scarso rendimento erano in realtà attivisti sindacali o politici del Partito Socialista e poi anche di quello comunista dopo il 21, quando si forma il Partito Comunista. Mussolini comunque non si fida dei ferrovieri, li vede tutti rossi, e quindi lui che era nero non li sopporta, e mette anche in atto un sistema coercitivo. Nel 23 viene istituita la milizia ferroviaria, che fa parte della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Erano dei ferrovieri che facevano da poliziotti, in sostanza, la semplifico un po' la cosa, ma il succo del discorso era questo: ferrovieri che facevano da poliziotti che sorvegliavano gli altri colleghi, quindi anche questi della milizia erano ferrovieri di sicura fede fascista. Naturalmente la milizia garantisce anche l'ordine a bordo dei treni delle stazioni, cosa che non era evidentemente negativa. Il controllo invece era un po' triste, perché controllavano esattamente cosa facevano i ferrovieri, mettendo anche dei rapporti informativi sul loro comportamento politico e sindacale. Nel 24 le Ferrovie dello Stato vanno in un nuovo ministero. Prima erano sotto il Ministero dei Lavori Pubblici, quello dei Trasporti non c'era, viene creato nel 44. Nel 24 vanno a finire nel nuovo Ministero delle Comunicazioni, che si occupava dei servizi marittimi, ferroviari, anche postali, telegrafici e telefonici, perché stava arrivando anche il telefono. E l'amministrazione ferroviaria, diciamo, viene ricondotta sotto un più stretto controllo politico. Per esempio, il consiglio di amministrazione, quando viene ripristinato, è presieduto dal ministro, non più dal direttore generale come era prima. Cioè, si pensa che quell'autonomia che era stata data nel 1905 fosse stata eccessiva, e quindi il ministro diventa presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda, e lo rimarrà poi fino al 1985, quando arriva all'ente Ferrovie dello Stato. Nel 20 c'è una crescita del traffico consistente, c'è una situazione di progresso economico negli anni 20, perché negli anni 20 si vanno ad applicare tutte quelle innovazioni di inizio Novecento. Ho citato per esempio il telefono, cresce negli anni 20 anche il telefono, così via, anche le automobili cominciano a crescere negli anni 20. Quindi una serie di innovazioni che vengono portate a compimento in una situazione di progresso economico, almeno fino al 29, poi arriva la grande crisi, come sappiamo. I viaggiatori passano da 112 milioni a 139 milioni di merci, da 43 a 59 milioni di tonnellate. Quindi c'è una forte crescita, si manifesta per esempio nell'anno santo 1925, quando i pellegrini vanno a Roma, e qui ho riportato una frase di una pubblicazione fascista che diceva che il 25 era stata l'occasione per collaudare la rinnovata efficienza degli uomini e della rete. Voleva dire che nel biennio rosso c'era stata una gran confusione, con continui scioperi che bloccavano i treni, era arrivato il fascismo, ha rimesso tutto a posto, l'epurazione era finita nel 25 e si collaudava la rinnovata efficienza degli uomini e della rete, scriveva così. Negli anni 20 c'è una crescita dei treni di lusso. Erano gli espressi, chiamati treni dei signori. Vedete, questo è un allestimento di un treno di lusso degli anni 20. Erano veramente di lusso, era un mondo, quello dei treni di lusso, che riguardava, diciamo, la nobiltà, l'alta borghesia, che prendevano questi convogli per andare in villeggiatura, di solito per spostarsi da una capitale all'altra dell'Europa. Erano treni a lungo percorso. Qui invece ho riportato un orario del 1927, lo faccio vedere spesso questo. Era un orario di tutti i trasporti, l'orario generale delle ferrovie, navigazione lateale, tranvie, servizi automobilistici, navigazione marittima e linee aeree. Quindi voleva dire che in un solo libretto c'erano tutti i trasporti. Cosa mancava? Mancavano i trasporti su diligenza, che c'erano ancora, negli anni 20, i trasporti trainati dai cavalli, da dove non c'erano le ferrovie, dove non c'erano ancora i cosiddetti portedoni, cioè i pullman, si andava ancora a cavalli con la diligenza, quelli non c'erano, ma il resto c'era tutto. Ecco, provate ora a trovare in un sito internet gli orari di tutto questo, non mi risulta che esista. Ora, naturalmente ci sono di più rispetto a prima, però si è perso un po' il concetto di rete di trasporto. C'è quello delle ferrovie, c'è tutto, poco c'è tutto delle ferrovie stampate. Allora, la crisi del 29. All'inizio degli anni, arriva naturalmente la crisi del 29, che è stata spesso paragonata alla crisi attuale, una crisi enorme, fallirono le banche, le numerose banche arrivarono al fallimento. C'era quindi questa parte anche questa dall'America nell'ottobre del 29, e chiaramente nei primi anni 30 c'è anche una riduzione dei traffici ferroviari. In questo periodo comincia pure l'affermazione degli autoveicoli, soprattutto dei camion. sono i camion che cominciano a fare concorrenza alla ferrovia, un po' meno i pullman, gli automobili sono soltanto all'inizio. Comunque l'incidenza dell'autotrasporto, vedete, dal 3% del 31 va al 20% due anni dopo, nel 1933, che significa che il trasporto su gomma comincia per la prima volta a fare concorrenza a quello sul ferro, che deteneva praticamente il monopolio da metà 800. Risale di nuovo il deficit delle ferrovie perché i prodotti più ricchi cominciano a viaggiare su camion. Il treno aveva le tariffe crescenti secondo il valore della merce. Per i viaggiatori il sistema tariffario era progressivamente decrescente, le tariffe non aumentavano proporzionalmente secondo i chilometri, quindi si andava secondo i chilometri, ma più chilometri si facevano meno aumentava la base tariffaria, quindi in sostanza per andare dal nord al sud dell'Italia non si pagava proporzionalmente come su un viaggio Milano-Monza, si pagava di meno a livello proporzionale, cioè era una progressione decrescente. Per le merci invece si andava secondo il valore, che vuol dire che i mattoni pagavano poco e l'oro pagava tanto. Ecco, questi prodotti di maggior valore cominciarono ad andare sui camion, e quindi c'è una serie di provvedimenti negli anni 30 realizzati dal governo fascista per riequilibrare il mercato. Non lo fa soltanto il fascismo, lo fanno anche gli altri governi degli altri paesi europei. Come si fa? Si tassa il trasporto merci su autotreni, non come ora che si danno gli incentivi ai camion. Allora si tassavano i camion per cercare di rimandare la merce sul treno. E poi fu costituito l'INT, è un qualcosa ora di dimenticato, l'INT, ma tutti noi che abbiamo più di, direi, più di 30 anni ce lo ricordiamo. Ce lo ricordiamo l'INT, perché è stato fino ai primi anni 90 con questa sigla, INT, Istituto Nazionale dei Trasporti. Fu creato nel 28, partì praticamente nel 29, e faceva il servizio porta a porta, cioè il problema del treno è che arriva, parte da una stazione e arriva in un'altra stazione, non parte dal mittente e arriva al destinatario direttamente, c'è l'ultimo pezzo, il primo pezzo, che sono problematici perché facciamo più di uno di fare un trasporto. Ecco, questo camion, le Ferrovie dello Stato, l'Istituto Nazionale dei Trasporti, realizzava il trasporto porta a porta, cioè raccoglieva le merci dallo spedizioniere, le portava in stazione e poi dalla stazione di arrivo le riportava ai vari destinatari. Quindi è un'emanazione delle Ferrovie dello Stato che però fa il trasporto su camion, integrando gomma e rotaia. Viene fondato dalle Ferrovie dello Stato e da quattro delle maggiori banche italiane, poi nel 1936 arriva la legge bancaria che non consente alle banche di essere presenti nelle imprese, quindi il capitale torna interamente nelle mani delle Ferrovie dello Stato. Quindi era un'integrazione, ripeto, piuttosto che una concorrenza. C'erano anche un primo sviluppo delle casse mobili all'epoca, ma di questo in parte l'ho promosse l'INT, che erano le antenate dei container che oggi vediamo andare sui treni, sui camion, purtroppo non come si vorrebbe, cioè non moltissimo. In questo periodo, ma qui lo vedete, Angelo Nascimento poi ce lo racconterà molto meglio, arrivano delle innovazioni importanti, gli elettrotreni, le direttissime, le littorine, i treni popolari. Ora io qui vi dico soltanto dei treni popolari perché gli altri invece ve li racconta Angelo subito dopo di me. Una piccola però parentesi va fatta sulla elettrificazione e sul doppio binario. Vedete che dal 22 al 40 si passa da 3.500 a 4.400 km di rete FS a doppio binario. Quindi non sono moltissimi i raddoppi dei binari. Perché? Perché si dà la precedenza all'elettrificazione, dove si passa invece da 689 km a oltre 5.000. Perché? Perché l'industria elettrica italiana era molto forte. L'Italia è uno dei precursori dell'industria elettrica. Perché? Perché non aveva il carbone. Siccome il carbone andava importato dall'estero, mentre l'energia elettrica si produceva con le centrali idroelettriche, di cui i fiumi alpini, ma in qualche caso anche quelli appenninici, potevano, diciamo, dare una mano consistente, allora la elettrificazione prende il sopravvento rispetto al doppio binario. Tuttora, rispetto ai grandi paesi europei, noi siamo sopra come percentuale di reti elettrificate, siamo sotto invece in quella al doppio binario. Un problema enorme, perché quando cresce il numero di treni la ferrovia a doppio binario non è più adeguata. a una potenzialità troppo limitata. Per via degli incroci, c'è bisogno sempre degli incroci che ritarda l'esercizio, diciamo, e allunga anche i tempi di percorrenza. E tra l'altro in Italia cessa, prima degli altri paesi, la progettazione della produzione di locomotive a vapore. Ce lo racconterà meglio Angelo Nascimbè. I rapidi. Arrivano questa nuova categoria di treni, che sono gli antenati, diciamo, di Freccia Rossa o Freccia Argento attuali. Cominciano negli anni 30 ed è uno dei tentativi delle Ferrovie dello Stato per diciamo, fronteggiare la concorrenza degli autoveicoli. I primi rapidi vanno sulla Milano-Venezia, sono a vapore, poi arriveranno solo i rapidi elettrici e si affiancavano alla categoria ormai tradizionale dei direttissimi, come categoria più veloce. Questa è una delle norme di effettuazione dei rapidi. Vedete, dice: i treni rapidi offrono in generale un numero limitato di posti. Per l'uso dei treni rapidi, i viaggiatori devono l'importo del supplemento stabilito per ciascun percorso. Ecco, il supplemento rapido ce lo ricordiamo tutti, ora non c'è più perché sono i biglietti secondo il treno, ma il supplemento rapido ce lo ricordiamo tutti, avevamo un biglietto normale, più per prendere il rapido ci voleva il supplemento, e anche andava avanti questa roba fino agli anni 80. E la discussione del supplemento diceva, per la quale sono istituiti speciali biglietti a cartoncino, che questi penso ce li ricordiamo tutti, si effettua tanto presso le biglietterie quanto presso le agenzie viaggiatori, perché comincia questo qui negli anni 30 anche la vendita dei titoli di viaggio nelle agenzie di viaggio che cominciano a nascere proprio in questo periodo. Il percorso Milano-Roma, che era di 12 ore, una percorrenza enorme, ricordo che fino al 34 da Bologna si faceva marcia indietro praticamente per andare verso Porretta Terme e Pistoia, poi nel 35 arriva la direttissima dell'Appennino, non c'è più da fare questa manovra di regresso a Bologna. Comunque con l'eletto treno rapido nel 39 si arriva a 6 ore di percorrenza, anche meno, 5 ore 38 addirittura era la percorrenza minima in quel periodo. Ecco, queste elettrificazioni e le direttissime che poi ci racconterà Angelo consentono una notevole velocizzazione sui percorsi nord e sud, le littorine portano notevoli progressi sulle direttrici minori. Tra l'altro in qualche ferrovia le littorine dimezzano i tempi di percorrenza rispetto ai treni a vapore, perché vanno più veloci, si avviano più velocemente, frenano meglio, allora non tutti i treni hanno il freno continuo, e perché non hanno il bagagliaio che allora gran parte dei treni aveva. Sono istituiti anche dei treni leggeri, non so entrare in dettagli, c'erano negli anni 30 anche dei treni leggeri a vapore senza bagagliaio, ma insomma il treno normale all'epoca aveva anche le merci dentro, una volta viaggia a bocchino. Naturalmente rimaneva da incentivare l'uso del treno, che era ridotto rispetto agli altri paesi europei, cioè gran parte degli italiani in treno non ci saliva mai, come ora, la maggior parte non ci sale mai, ci sono alcuni che ci salgono spesso, ma tanti non ci salgono mai, tutti quelli che sono fuori dalle grandi direttrici ora spesso non ci salgono. Ecco, vengono istituiti a questo scopo i treni popolari, che sono, è l'inizio della villeggiatura di massa. La villeggiatura a fine 800, inizio 900, intanto prima comincia quella in montagna rispetto a quella al mare, e poi guardava soltanto i ceti abbienti, chi aveva soldi, che gli altri andavano al lavoro, non è che erano le ferie come ora, e ora ci andiamo tutti in villeggiatura, allora no. Ecco, per portare gli abitanti delle città in villeggiatura vengono istituiti i treni popolari. Questo è un treno popolare che andava a Viareggio, vedete, partenza a 0:10, cioè partivano in piena notte e ritornavano la sera tardi di domenica, perché fino al 35 era solo la domenica, giorno festivo, e il sabato fascista, che era appunto l'altra giornata di riposo, ma era metà, cioè la mattina si andava comunque al lavoro e poi dal pomeriggio cominciava diciamo il riposo domenicale, dal sabato pomeriggio, ma dal 35, dal 31 invece no, il sabato era giornata lavorativa, quindi si partiva prestissimo la mattina, si tornava tardissimo, e questi treni popolari avevano sconti del 70-80% rispetto alla tariffa normale. Quindi voleva dire che si pagava un 20% rispetto alla tariffa normale, ed era uno sconto così consistente che consentì agli abitanti delle città di raggiungere le mete di villeggiatura, che erano le città d'arte, il mare, la montagna. Ecco, questi treni popolari furono molto importanti, durarono più o meno per tutti gli anni 30 e poi cessarono nel periodo bellico, sia per la guerra petiorca nel 35-36, poi naturalmente cessano definitivamente con la seconda guerra mondiale, in cui l'Italia entra nel 1940. Ecco, io ho finito, ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Angelo Nascimbè per la parte tecnica. Grazie tanto per l'attenzione.